Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Torna la violenza politica negli Stati Uniti, ucciso in un comizio l'attivista di destra Charlie Kirk. È colpa della retorica di sinistra, accusa Trump. Solo con l'aumento dell'IVA il nazionale sposa la proposta del governo sul finanziamento della tredicesima AVS, bocciata la formula mista del Consiglio degli Stati. Alla Fed Poll servono maggiori risorse, a dirlo ora anche un rapporto del controllo federale delle finanze che aggiunge occorre pure razionalizzare la struttura organizzativa. Una conferenza dei comuni per meglio dialogare col governo. In Ticino si cerca di rilanciare i rapporti tra i due livelli istituzionali. Un momento buio per l'America, così Donald Trump ha commentato dallo studio Vale nella tarda serata americana l'assassinio di Charlie Kirk, il 31enne attivista conservatore, grande alleato del presidente, ucciso mentre teneva un comizio in un campus universitario in Utah. Trump ha definito Kirk un patriota e ha scaricato le responsabilità della tragedia sulla sinistra radicale. A Washington ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Ti chiedo per cominciare se ci sono aggiornamenti sull'identità di chi ha sparato a Charlie Kirk e anche sul movente dell'attentato.
No, la caccia all'uomo è tuttora in corso. Nelle ultime ore l'FBI ha effettuato due fermi, ma entrambe le persone sospettate sono state rilasciate, come ha confermato il direttore dell'agenzia Kash Patel. Quello che si sa è che l'assassino di Charlie Kirk ha sparato un unico colpo da una distanza stimata in circa 180 metri, forse dal tetto di uno degli edifici del campus della Utah Valley University, situata una cinquantina di chilometri a sud di Salt Lake City. Oh my God. Go, run, run. Charlie Kirk è stato colpito al collo e le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Il 31enne cofondatore dell'associazione conservatrice Turning Point USA è deceduto un paio d'ore dopo il suo arrivo in ospedale. Kirk aveva, come detto, 31 anni e lascia la moglie e due figli.
Andrea, lo abbiamo detto prima, il presidente Donald Trump si è rivolto alla nazione, l'ha fatto con un videomessaggio dallo studio Vale. Quali sono i punti forti? Sono stati i punti forti del suo discorso?
Sì, Donald Trump ha parlato di giornata buia per l'America, ha definito Charlie Kirk un vero patriota, un martire della verità e della libertà, e ha promesso di combattere ogni forma di violenza politica negli Stati Uniti. Ma il presidente americano ha già identificato il colpevole dell'assassinio, la violenza retorica della sinistra radicale, ha detto Trump, una retorica che secondo Trump ha una responsabilità diretta per l'atto di terrorismo accaduto ieri in Utah.
This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today.
Insomma, mentre la caccia allo sparatore è ancora in corso e il movente dell'assassinio rimane ignoto, Donald Trump ha già fatto capire che intende sfruttare l'assassinio di Charlie Kirk a fini politici per delegittimare l'opposizione democratica. In ogni caso, quella di ieri è stata una giornata nera per la democrazia americana, che si ritrova confrontata ancora una volta con lo spettro della violenza politica.
Andrea Vosti, collegamento da Washington. La tensione tra Russia e NATO dopo una giornata di grande nervosismo e preoccupazione. Aerei da ricognizione dell'Alleanza Atlantica pattugliano i confini della Polonia per evitare il ripetersi di un episodio simile allo sconfinamento di una ventina di droni avvenuto ieri. Mosca continua a negare le accuse di un atto deliberato, affermando che non c'erano piani per colpire strutture sul territorio della Polonia e si è detta pronta a consultarsi con Varsavia. Parliamo ora del finanziamento della tredicesima rendita della AVS. Ieri il Consiglio nazionale ha deciso di seguire il governo, non il Consiglio degli Stati, e ha quindi optato per un finanziamento basato unicamente sull'aumento dell'IVA, evitando di ricorrere anche a prelievi salariali. La misura è per ora limitata al 2030. Il dossier torna agli Stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Poco meno di tre ore di dibattito e alla fine il nazionale ha trovato una quadratura del cerchio che si scontra però con il Consiglio degli Stati. Respinti i tentativi di PLR e UDC di nemmeno andare al voto, rimandando il dossier al governo per ulteriori considerazioni, con 108 voti a 88 è passata l'opzione proposta dal Consiglio federale, ovvero un finanziamento della tredicesima AVS esclusivamente tramite un aumento di 0,7 punti percentuali dell'IVA, questo però limitato al 2030. Il Consiglio federale deve poter garantire un finanziamento a lungo termine e in modo sostenibile, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bomschneider. Una scelta deve essere fatta in modo rapido e non in base a possibili riforme future.
Senza anticipare altre riflessioni o misure che saranno dibattute ulteriormente.
Riferimento qui a quella strutturale prevista per il primo pilastro, da qui però il limite 2030 voluto dalla maggioranza della Camera contro il parere della sinistra che teme nuovi tentativi di aumento dell'età pensionabile. Se sinistra e centro sono riusciti a portare la Camera al voto, il loro sostegno alla soluzione mista non è però passato. Per il governo, e da ieri anche per il nazionale, intervenire unicamente sull'IVA permette di ripartire i costi sull'insieme della società, incluse quindi le persone non impiegate e i pensionati. Le ultime cifre disponibili indicano che la tredicesima VS costerà 4,2 miliardi alla sua introduzione, ovvero fine 2026, per poi aumentare progressivamente. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
La Polizia Giudiziaria Federale necessita di più inquirenti. Un suo potenziamento permetterebbe al Ministero Pubblico della Confederazione di aprire un maggiore numero di inchieste contro il crimine organizzato. A scriverlo è il Controllo Federale delle Finanze in un rapporto che critica anche la struttura dirigenziale di FedPol nel modo in cui si è consolidata negli anni. Un suo snellimento permetterebbe di liberare risorse. E così viene rilanciato il dibattito sui mezzi da destinare alla Polizia Federale, non dovesse bastare la sua riorganizzazione. Da Berna, Giampaolo Driussi.
È un rapporto che fa felice sia il procuratore generale della Confederazione sia la nuova direttrice di FedPol, perché va a rafforzare gli appelli di Stefan Blättler e conferma la bontà dei primi passi mossi da Eva Vildi Cortés. Due le principali constatazioni del Controllo Federale delle Finanze: la polizia giudiziaria va rafforzata e nel limite del possibile i mezzi van trovati liberando risorse ai piani alti di FedPol sotto la direzione di Nicoletta Della Valle, rimasti o diventati sovradimensionati. La Polizia Federale risponde di aver già iniziato a ottimizzare e a razionalizzare, aggiungendo però che ciò non basterà a colmare le lacune riscontrate. E allora che fare? Per Jacqueline Decoitro, PLR nella Commissione Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale, un potenziamento con nuovi 20 posti all'anno per 10 anni non sarebbe un problema, perché si autofinanzierebbe.
Questi investigatori permettono di concludere inchieste che permettono di fare un sequestro di soldi, e queste somme sono molto importanti. Si può trattare di più di 100-200 milioni per anno sequestrati da organizzazioni criminali.
Una mozione che chiede proprio l'aumento scaglionato delle risorse verrà trattata dal Nazionale la prossima settimana. Voti contrari arriveranno dall'UDC, che riconoscendo le necessità preferisce attendere gli effetti della riorganizzazione. Thomas Urter.
Non tutte le misure sono state completate, ma è stata solo la pressione politica che ha permesso di affrontare il problema strutturale quando lo si sarebbe già dovuto fare da tempo. Oppure si è speculato su aumenti di personale accordati dal Parlamento in caso di problemi. Ma questo non va bene. Occorre prima risolvere le questioni interne a FedPol e poi, eventualmente, aumentare le risorse.
Jacqueline Decoitro non concorda.
Possiamo aspettare, forse va anche meglio. Io non ci credo. Io sono convinta che adesso abbiamo bisogno di gente che può efficacemente proteggere la nostra popolazione.
Magari termina sacrificando addirittura alcune risorse inizialmente destinate all'esercito.
Il conflitto in Medio Oriente. Nei bombardamenti israeliani di ieri su Sana'a, la capitale dello Yemen, sono morte 35 persone e 135 sono rimaste ferite. Israele afferma di aver colpito il quartier generale della propaganda Houthi e anche degli accampamenti militari. Intanto il premier israeliano Netanyahu tiene alto il livello della tensione diplomatica. Ieri sera ha rivolto un messaggio di sfida ai nemici di Israele, ma anche alla comunità internazionale, che ha criticato l'attacco dell'aviazione dello Stato ebraico e leader politici di Hamas riuniti a Doha in Qatar. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Benjamin Netanyahu ha reagito ieri sera alle condanne internazionali per l'attacco sferrato contro i leader di Hamas in Qatar con un videomessaggio di sfida rivolto ai nemici di Israele e indirettamente anche agli alleati che criticano le sue politiche, paragonando l'operazione israeliana alla reazione degli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Ha ricordato che Washington, dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, promise di dare la caccia ai responsabili ovunque si trovassero. Noi stiamo facendo lo stesso, ha affermato il primo primo ministro in riferimento all'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Netanyahu ha quindi avvertito il Qatar: deve espellere i leader di Hamas o consegnare alla giustizia. Se non lo farete voi, lo faremo noi, ha scandito, accusando Doha di ospitare, finanziare e perfino offrire ville ai dirigenti del movimento islamico. Il Qatar ha replicato definendo le dichiarazioni di Netanyahu sconsiderate ed una minaccia esplicita alla sua sovranità. In un comunicato il Ministero degli Esteri ha sottolineato che l'ufficio politico di Hamas si trova a Doha per mediazioni sulla guerra a Gaza avviate da Washington e da Israele stesso. Hamas da parte sua ha ribadito che i suoi leader politici sono rimasti illesi e ha promesso che i raid di Israele non lo piegheranno né fermeranno il suo coordinamento con le altre fazioni.
La Banca Nazionale Svizzera investe in 9 aziende direttamente collegate all'offensiva di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, investimenti che non destano particolari cruci all'interno della direzione della BNS, questo nonostante direttive chiare sulla sua politica di investimento. Aaron Guidotti.
Direttive dove si legge nero su bianco che la Banca Nazionale Svizzera non acquista titoli di imprese che violano in modo patente diritti umani fondamentali. Secondo un'inchiesta dei colleghi di SRF, invece, la BNS investe in ben 9 aziende coinvolte nella guerra a Gaza. 2 esempi. Il primo è Caterpillar, impresa statunitense produttrice di bulldozer, che per decenni ha fornito a Israele attrezzature utilizzate per demolire case e infrastrutture palestinesi. Israele ha trasformato il bulldozer di 9 di Caterpillar in un'arma militare automatizzata e comandata a distanza. Stando all'ultimo rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, nel 2025 Caterpillar si è aggiudicata un ulteriore contratto multimilionario con Israele. Secondo esempio, Elbit System, gruppo industriale israeliano produttore di armi, in particolare droni, che da tempo volano insieme ai caccia a Gaza, sparando, sorvegliando i palestinesi e fornendo informazioni sugli obiettivi. Diversi grandi investitori, tra cui un fondo pensioni norvegese, hanno escluso Elbit dalle proprie attività proprio a causa della provata violazione dei diritti umani. La BNS, contattata dai colleghi di SRF, non rilascia dichiarazioni sui singoli investimenti, ma si limita a rinviare al suo rapporto sulla sostenibilità e ai suoi obiettivi di stabilità dei prezzi.
Occupiamoci ancora della Banca Nazionale Svizzera, che in futuro sarà più trasparente nella sua comunicazione. Lo ha annunciato il suo presidente della direzione generale Martin Schlegel, ospite ieri dell'associazione bancaria ticinese, ma con lui si è parlato anche del momento difficile di molte aziende svizzere. Per noi c'era Marzio Minoli.
Il tema dell'incontro di Villa Negroni a Vezia era la comunicazione della BNS. Ecco quindi che arriva una notizia. Il prossimo 25 settembre la Banca Nazionale comunicherà la sua decisione in merito ai tassi di interesse. 4 settimane dopo, questa è la novità, verrà reso noto anche un riassunto delle discussioni che hanno portato alla decisione. Al di là delle parole, però, contano molto anche i fatti. A Martin Schlegel è stato chiesto se la BNS, come istituzione indipendente, ha qualche strumento da utilizzare per un eventuale aiuto alle aziende in difficoltà a causa dei dazi di Donald Trump. La risposta è stata chiara: la BNS deve tener conto della situazione globale dell'economia svizzera. Le aziende esportatrici verso gli Stati Uniti sono solo una parte dell'economia. E anche in merito ad un eventuale sostegno alle banche per quel che concerne i prestiti alle piccole e medie imprese, Schlegel ha sottolineato che queste sono dinamiche di mercato e non è il compito della BNS intromettersi nei rapporti banca-cliente. Altro tema che in queste settimane fa molto discutere, soprattutto negli Stati Uniti, l'indipendenza della banca centrale. Il presidente della direzione generale ha rassicurato tutti: la BNS è indipendente anche perché è una condizione che trova ampio consenso a tutti i livelli.
Attualità regionale nel nostro ultimo contributo è culminato nella firma di una dichiarazione di intenti, l'incontro che ieri a Locarno ha riunito per la prima volta le sindache e i sindaci dei 100 comuni ticinesi con il Consiglio di Stato. Governo che mira a rafforzare quindi i rapporti fra i due livelli istituzionali e ha prospettato anche una modifica della Costituzione cantonale per stabilire una nuova ripartizione dei compiti. Con Romina Lara sentiamo allora come sono state accolte le novità.
Se oggi si parla di dialogo va bene, ma poi mettiamoci anche al tavolo a risolvere i problemi.
Non usa giri di parole Felice Dafond, presidente dell'Associazione Community Cinesi.
Forse dobbiamo imparare ad essere più costruttivi, meno declamatori, evitare magari la ricerca del consenso a breve termine, cercare di avere delle visioni. Ad un politico si chiede di avere delle visioni strategiche.
Dopo che la riforma Ticino 2020 si è arenata, oggi si cerca un cambio di passo con un richiamo al federalismo, un discorso che tocca i vari livelli, confederazione, cantone e comuni.
Trovare una buona quadra di questi tre ingranaggi in modo tale che siano molto più efficienti e diretti su quello che è l'attività.
È vero che un po' più di magari collaborazione più stretta in certi ambiti dove veramente alcune volte sembra che si parlino due lingue diverse, farebbe bene.
Erano le sindache di Blegno e Acquarossa, Claudia Boschetti Straub e Michela Gardenghi. L'idea di istituire una conferenza dei comuni sul modello di quella dei governi cantonali sembra incassare sostegni, anche se, come sottolinea il sindaco di Bellinzona Mario Branda,
va molto bene questa operazione, la sottoscriviamo ed è anche un'occasione di rincontrarsi, di tornare a discutere, però sono sul tavolo anche diversi progetti importanti che attendono una soluzione e lì potremo poi magari anche misurare qual è la volontà effettivamente di trovare delle soluzioni. Per citarne solo due, tema delle riorganizzazioni della polizia piuttosto che delle autorità di protezione.
E poi ci sono le risorse, l'autonomia e i controlli menzionati anche dal sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini.
Di là degli intenti, secondo me, poi dopo effettivamente la concretizzazione di questi intenti che faranno la differenza.
Si vedrà, l'impegno intanto è stato messo nero su bianco.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.